Nell'ultima puntata abbiamo introdotto il romanticismo, grande e importante movimento culturale, filosofico, artistico, che influenza anche la scena politica nella prima metà dell'Ottocento con la nascita del nazionalismo, il richiamo alla storia, eccetera. Oggi però vediamo un'altra corrente di pensiero che inizia a svilupparsi nella prima metà dell'Ottocento ma diventerà rilevantissima, dominante, direi addirittura nella seconda metà dell'Ottocento. Cioè parliamo del liberalismo, una anche questa filosofia che in realtà aveva origini relativamente antiche, si era originata dal pensiero dei primi illuministi, di Locke e di altri già tra 600 e 700, e poi però nell'Ottocento diventa un'ideologia politica che tenta di cambiare il mondo, che tenta di prendere il potere e che un po' aggiusta anche i propri difetti, le circostanze che fanno emergere dei limiti. Oggi ne parliamo, cominciando subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 141esima puntata. Il liberalismo nell'Ottocento. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati per parlare, come sempre, per un quarto d'ora, 20 minuti circa di storia, e in particolare ormai siamo arrivati da un po' ad introdurre la storia dell'Ottocento, dopo le varie rivoluzioni di fine Settecento, quella americana, quella francese e così via. Ora però nell'Ottocento i principi che proprio la rivoluzione americana, che proprio la rivoluzione francese hanno riportato in auge, diventano principi di una vera e diffusa ideologia politica, il cosiddetto liberalismo. I padri fondatori sono Locke, da un lato John Locke, grande pensatore inglese dell'epoca della gloriosa rivoluzione, quindi fine 600, poi Montesquieu, grande pensatore illuminista di cui abbiamo anche parlato prima metà del 700, e poi tanti altri illuministi come Voltaire, come Diderot, come altri ancora. Chiaramente qua si parla degli effetti delle rivoluzioni, la gloriosa rivoluzione del 1688 in Inghilterra, la rivoluzione americana del 1776 negli Stati Uniti, la rivoluzione francese del 1789. Quali sono i principi di queste rivoluzioni? Quali erano gli elementi base che erano emersi da lì e che poi costituiscono il baricentro, lo scheletro del liberalismo? Beh, in primo luogo l'importanza delle libertà dei cittadini, si chiama liberalismo non per nulla. Le libertà sono l'aspetto fondamentale, ciò che lo Stato deve tutelare. I cittadini vanno mantenuti liberi, liberi soprattutto dal potere. Per questo il potere va diviso, per questo con Montesquieu ma anche con Locke abbiamo parlato di divisione dei poteri. La divisione dei poteri ha senso in quanto un potere assoluto mette a rischio le libertà individuali, mette a rischio le libertà dei cittadini, e allora dividiamo il potere in modo che il potere limiti il potere, come si usava dire, il potere vincoli il potere. Bisogna evitare di assembrare troppo potere nelle mani di un'unica persona o di un unico organismo. Quindi, poteri divisi, di solito i tre classici, quelli delineati da Montesquieu, quindi potere esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario, ma poi anche divisione fondamentale tra Stato e Chiesa, o meglio tra Stato e Chiese. Già Locke aveva scritto una epistola sulla tolleranza, che vedremo prima o poi anche nel nostro podcast dentro alla filosofia, dove aveva spiegato che per lui Stato e Chiesa erano cose assolutamente diverse e anzi in uno Stato era meglio che ci fossero più Chiese, in modo che nessuna Chiesa si arrogasse troppi diritti e troppe prerogative. Questo principio era stato poi fatto proprio da Voltaire e da altri padri dell'illuminismo. Ecco, il principio di tolleranza della libertà religiosa, ma anche della libertà di opinione, della libertà di associazione, delle libertà di pensiero, di scrittura, eccetera, sono fondamentali in ogni Stato liberale. Poi chiaramente tutto questo si ritiene possa essere tutelato solo a patto che i cittadini, qua si pensa di solito per il momento la parte più importante, più istruita, più ricca di cittadini, possa avere una rappresentanza, cioè possa avere un Parlamento in cui possa dar voce alle proprie richieste. Quindi si parla anche di principio rappresentativo. L'abbiamo visto in Inghilterra, c'era già il Parlamento all'epoca di Locke, l'abbiamo visto negli Stati Uniti dove in fondo nasce il Congresso come un elemento cardine della Repubblica, l'abbiamo visto in Francia con i vari parlamenti che si succedono dagli Stati Generali all'Assemblea Nazionale, Legislativa e così via. Quindi il parlamentarismo diventa fondamentale in ogni Stato liberale ed è tutto sommato una novità che i liberali vogliono rafforzare, vogliono cementare, perché ritengono che solo in questo modo appunto le libertà dei cittadini possano avere voce, possano avere spazio, possano avere rappresentanza, come si usa dire. Infine, ultimo aspetto importantissimo che era emerso già con la gloriosa rivoluzione, con il cosiddetto habeas corpus. Si parla anche in maniera forte, per la prima volta, di diritti dell'imputato. Cioè i liberali vogliono anche che chi è indagato, chi è sottoposto a indagine, venga comunque tutelato, custodito, protetto. Abbia cioè dei diritti che nessuno Stato può togliergli, anche in caso di indagini su di lui. Quindi capite, lo Stato che i liberali immaginano, che vogliono costruire, che un po' alla volta in certi paesi riescono anche a costruire, è uno Stato non molto dissimile da quello che viviamo anche noi oggi. I nostri Stati occidentali moderni vengono definiti ancora Stati liberali, anche se ci sono stati cambiamenti, modifiche, oggi sono anche Stati sociali in certa misura, e lo vedremo, ne parleremo. Però un impianto liberale forte è rimasto, giustamente il Parlamento, le libertà individuali, i diritti, eccetera. Sono però, bisogna dirlo, questi valori, i valori di una precisa classe sociale. Quando parliamo di liberali nell'Ottocento dobbiamo considerare che c'è una classe sociale che si riconosce in questi valori ed è una classe che poi sarà diversa da altre classi sociali, della classe borghese. In fondo, quando abbiamo parlato di rivoluzione, ad esempio la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana e ancora di più la rivoluzione francese, abbiamo visto come a smuovere le acque, a portare le armi, a tentare i cambiamenti sia soprattutto, almeno in certe fasi, la classe borghese. Infatti i valori che abbiamo appena visto, i valori di Locke, di Montesquieu, di Voltaire, di Kant, sono i valori della borghesia. C'è poco da fare. Sono loro che vogliono un Parlamento, sono loro che vogliono entrare in Parlamento. Le classi più umili ancora non concettualizzano nulla del genere. Le classi più umili non pensano tanto alle libertà, le classi più umili pensano soprattutto all'uguaglianza, che è un altro tema importante, che per il momento interessa relativamente ai liberali. I liberali, se devono scegliere tra libertà e uguaglianza, danno più peso alla libertà e meno all'uguaglianza, contrariamente a quanto invece avviene normalmente con le classi più umili, che danno maggior peso all'uguaglianza che alla libertà. E questo sarà un tema che troveremo presto e di cui discuteremo. Però questi valori borghesi nell'Ottocento diventano effettivamente dominanti. L'Ottocento è il secolo della borghesia, lo vedremo, lo capiremo meglio andando avanti. È il secolo di queste nuove elite economiche e intellettuali che crescono, che prendono importanza, spazio in tutti i paesi e che vogliono essere rappresentate, vogliono decidere. Ovviamente la riflessione però non è portata avanti solo sulla base di Locke e Montesquieu, i vecchi pensatori che possono essere considerati fondatori della corrente. Anche nell'Ottocento arrivano altri pensatori di impianto liberale che approfondiscono, ampliano il discorso. Ne citiamo oggi in particolare due, che sono John Stuart Mill, inglese, e Alexis de Tocqueville, francese. Vediamo cosa dicono. Stuart Mill è un esponente importante del positivismo inglese, dell'utilitarismo inglese. Lo vedremo anche in filosofia, perché prima o poi arriveremo a trattarlo in dentro la filosofia, ma intanto diciamo alcune cose che sono importanti per capire anche l'evoluzione del pensiero liberale nella storia. Lui vive attorno alla metà dell'Ottocento e soprattutto insiste molto sul pluralismo. È convinto da buon positivista, cioè che l'umanità lotti sempre per il progresso, per l'avanzamento. E questo progresso in campo sociale e politico possa avvenire solamente nel caso in cui le idee siano libere di circolare. Lui immagina veramente una grande lotta tra idee, un conflitto tra ideali, proposte, concezioni politiche, e da questo conflitto, quasi in chiave direi evoluzionistica, lui immagina che possa emergere l'idea migliore. Come tra le specie animali c'è una sorta di lotta per la sopravvivenza, lo dice Darwin proprio a metà Ottocento, e alla fine quella più adatta sopravvive, così in un certo senso tra le idee c'è anche qui in un certo senso una lotta per la sopravvivenza, o meglio, le idee si confrontano, le opinioni si confrontano e la migliore sopravvive, la migliore prevale. Segno che alla fine l'avanzamento, il progresso sociale, politico, ideale, filosofico di ogni società può avvenire solo se tutte le opinioni sono libere di essere professate, tutte le idee possono avere in un certo senso cittadinanza. Stuart Mill è veramente il campione del pluralismo, è il campione della libertà di parola e della libertà d'opinione, anche poi della libertà di agire, perché ovviamente questo discorso vale pure nel campo delle scelte personali, delle azioni. Ad esempio, Stuart Mill è un innovatore per certi versi, perché parla di diritto, ad esempio, a consumare alcolici, a praticare forme di controllo delle nascite, a patto che ovviamente queste libertà non vadano a ledere le libertà altrui, ma se non fanno del male a nessuno, tutti i comportamenti devono essere accettati e ammessi. Proprio perché, non perché siano sani, ma proprio perché permettono in questa maniera diversità, difformità, e la diversità è madre del cambiamento, e il cambiamento può essere spesso positivo. Quindi, come vedete, quei principi che abbiamo visto del liberalismo, cioè libertà individuali, cioè libertà d'opinione, di associazione in particolare, cioè pluralismo, qui vengono esaltati alla massima potenza, anzi in chiave positivista, in chiave evoluzionistica. L'idea è quella che più idee ci sono, più partiti politici ci sono, più vengono esercitate le libertà politiche, più la società progredisce, più la politica progredisce. Quindi capite che qui la democrazia non è ancora attuata, perché i liberali spesso sono favorevoli a un suffragio ristretto, ma già queste idee di John Stuart Mill aprono a un cambiamento, aprono a un allargamento anche del suffragio. Se è vero che più idee è meglio che poche, che diversità è meglio che uniformità, allora questo vuol dire anche allargamento del suffragio. Non a caso John Stuart Mill sarà uno dei precursori anche delle lotte per l'emancipazione femminile e per il voto alle donne. Lui e sua moglie, in particolare Harriet Taylor, di cui parleremo proprio nel podcast Dentro alla filosofia, furono tra i primissimi in Inghilterra a battersi per il diritto di voto alle donne. Quindi vedete, anime diverse anche all'interno del liberalismo. All'inizio l'idea è quella di un suffragio, come vi anticipavo, limitato solo a chi può capire e comprendere, ha una certa istruzione oppure ha un certo reddito, ma un po' alla volta le richieste di allargare questo diritto di voto si fanno più forti, si fanno più diffuse. Questo è, molto brevemente, poi in filosofia lo vedremo meglio, il pensiero di Stuart Mill, ma vediamo anche quello di Tocqueville. Allora, chi è questo Alexis de Tocqueville? È un pensatore, questa volta francese, famoso soprattutto perché tra il 1835 e il 1840, quindi un bel 40 anni dopo la rivoluzione e più, compì un viaggio in America, negli Stati Uniti, e riportò le sue impressioni in un libro che divenne celebre, intitolato La democrazia in America. In questo libro Tocqueville, che era di impianto liberale, quindi la pensava in maniera non molto dissimile da Stuart Mill, i due sono anime gemelle in un certo senso, faceva una propria analisi della situazione negli Stati Uniti, che era forse il paese più avanzato da questo punto di vista, dal punto di vista dei diritti, del liberalismo e anche della democrazia al mondo. E però diceva da un lato che certo la democrazia, l'America lo rendeva evidente, era l'esito in un certo senso inevitabile della storia. Prima o poi tutti i paesi occidentali vareranno riforme che aumenteranno la democrazia. Questa era l'impressione di Tocqueville, imitando quello che già stava avvenendo in America. Ma dice anche in questo libro Tocqueville che questo allargamento del suffragio, questa democrazia sempre più aperta, presenta anche dei rischi, e lui sottolinea appunto questi rischi. Tra l'altro, alcune di queste analisi verranno fatte proprio anche da John Stuart Mill. Cosa dice Tocqueville? Introduce un concetto che è quello della cosiddetta dittatura della maggioranza. Cioè dice questo Tocqueville: se noi usiamo il principio democratico per prendere ogni decisione, cioè senza alcun freno ci fidiamo delle decisioni della maggioranza, in un sistema liberal democratico a scegliere è la maggioranza in Parlamento, nel governo, eccetera. Se noi facciamo questo, permettiamo di fatto a qualsiasi maggioranza di imporre le proprie decisioni anche sulla minoranza, di fatto in certi casi prevaricando i diritti delle minoranze. Mi spiego meglio e vediamo di capire cosa intende Tocqueville. Pensate a un sistema in cui non ci sia una costituzione ben scritta che tutela tutti, ma in cui, senza appunto una costituzione ben scritta, comunque esista un Parlamento eletto a suffragio universale e che questo Parlamento abbia il diritto e il dovere di legiferare. Ora, in una situazione del genere, a vincere in Parlamento sarebbe ovviamente la maggioranza, dunque per ogni decisione si voterebbe e se la maggioranza è favorevole a una proposta la si approva, se la maggioranza è contraria la si boccia. Immaginiamo ad esempio che a un certo punto la maggioranza decida, senza vincoli costituzionali, di far pagare più tasse a una minoranza. Ad esempio, poniamo che sia l'Italia il nostro caso specifico, poniamo che la maggioranza decida di far pagare tutte le tasse dello Stato solo alla Lombardia, che è la regione più ricca, e che tutte le altre regioni, tutti gli altri paesi d'Italia siano esentati dal pagamento delle tasse. Probabilmente in Parlamento una misura del genere potrebbe anche trovare una maggioranza. In fondo, non so al momento quanti siano i parlamentari lombardi, ma probabilmente, quasi sicuramente, i parlamentari non lombardi sono molto di più di quelli lombardi. E quindi in Parlamento, senza una Costituzione che impedisce tutto questo, forse una proposta del genere potrebbe anche passare. Ma ovviamente questa proposta oggi da noi non passerebbe mai, perché viene considerata lesiva dei diritti dei lombardi, perché i lombardi pagherebbero tutto e gli altri no. Sarebbe contraria allo spirito costituzionale, alle norme della Costituzione che sanciscono l'uguaglianza di tutti i cittadini del paese, dello Stato. Quindi oggi, se un Parlamento qualsiasi potesse anche solo sognarsi una legge del genere, la Corte Costituzionale immediatamente la boccerebbe, quindi non se ne discuterebbe neppure. Però in un momento come questo di inizio 800, in cui pochi paesi hanno costituzioni solide, o addirittura alcuni non ce l'hanno neppure una costituzione, diventa possibile anche che delle maggioranze si impongano sulle minoranze e varino leggi che effettivamente finiscono per essere molto dannose per questa minoranza e prevarichino i loro diritti, violino i loro diritti. Allora, Tocqueville dice attenzione a fidarsi troppo del principio di maggioranza, attenzione a dire che deve decidere sempre la maggioranza. Noi dobbiamo certo seguire, gioco forza, il principio di maggioranza, ma dobbiamo apportare anche dei correttivi, dei freni, in modo che la maggioranza non si allarghi troppo, verrebbe da dire, e non limiti o sfrutti le minoranze. Quindi, di nuovo, in Tocqueville, come già in Stuart Mill, torna un'attenzione particolare alle voci fuori dal coro, alle voci più piccole, quelle che sentono di meno ma che non sono meno importanti. Come Stuart Mill dice, tutte le voci devono essere sentite, tutte le idee devono avere cittadinanza, perché solo così si fa progredire, solo così l'idea migliore emerge. Così Tocqueville dice, attenzione, va bene la maggioranza, ma attenzione, facciamo in modo che questa maggioranza non schiacci la minoranza, facciamo in modo che le minoranze siano tutelate, perché le minoranze sono importanti per la libertà, per la democrazia. Ecco, come vedete, il dibattito è ampio. I liberali sono tanti, iniziano ad essere sempre di più, soprattutto dalla metà in poi dell'Ottocento. Iniziano anche a, però, definire meglio la loro dottrina politica, che, ve lo ricordo ancora una volta, partiva da Locke, passava attraverso Montesquieu e gli Illuministi, ma adesso aveva bisogno di alcuni correttivi. Stuart Mill e Tocqueville sono i padri del liberalismo moderno, in fondo, di quel liberalismo che fa i conti anche con il principio democratico, con i parlamenti che agiscono realmente e si trovano ad affrontare diversi problemi, quindi bisogna anche fare i conti con la realtà, oltre che con la teoria. Quindi è un processo politico che va avanti, una ideologia che si forma, che inizia a misurarsi, che inizia in qualche paese anche a governare, perché gli Stati Uniti, quelli studiati da Tocqueville, erano già un paese liberale, l'Inghilterra era già un paese liberale, gli altri paesi lo stavano più o meno diventando, con qualche inciampo, con qualche avanzamento, ma insomma la strada ormai da questo punto di vista in Occidente è abbastanza segnata. E basta per oggi, direi che ci possiamo fermare qui. Vi ricordo che il podcast, come sempre, lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete anche ascoltare il podcast gemello, che si chiama invece Dentro alla filosofia, in cui parliamo appunto di filosofia, parleremo, quando ci arriveremo all'Ottocento, anche di Stuart Mill, anche di Tocqueville e non solo. In più vi ricordo anche che se volete video spiegazioni di storia e di filosofia anche di epoche diverse da quelle che stiamo trattando adesso qui nei nostri podcast, potete cercarmi su YouTube, dove sono presenti migliaia, ma davvero migliaia, di video da me realizzati sulle varie epoche. Infine vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e altre iniziative che ogni tanto metto in campo, potete, se volete, seguirmi sui social network. Sono presente su Facebook, su Twitter e su Instagram col nickname di Script. Poi sono presente anche su TikTok col nickname di Script79, ma in quel caso ci sono video diversi, un po' più particolari. Oppure potete, e questo è caldamente consigliato, abbonarvi alla newsletter settimanale e gratuita. È una newsletter che preparo una volta a settimana, esce lunedì sera, fa il punto sui video, sui podcast, su libri che sto leggendo, film che sto vedendo, riflessioni varie anche dall'attualità, dalla filosofia, dalla storia, insomma c'è tantissimo materiale molto corposa. Per abbonarvi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì si lascia la mail, è completamente gratuita come vi ho detto, e vi arriva una volta a settimana nella vostra casella di posta. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti con questa panoramica sulle varie ideologie politiche dell'Ottocento. La prossima volta parleremo anche del cattolicesimo e presto arriveremo a parlare del socialismo e poi per tante altre lezioni di storia. Ciao, alla prossima!